saggio, la salute e la malattia, la crescita, la decadenza, la forza, la debolezza, la gioia e la tristezza, il sole e le nuvole, la vita e la morte. Questi sono passaggi inevitabili che ognuno di noi vive nella propria esistenza, che non sceglie ma che si trova a vivere. L'immagine che noi abbiamo del bambino è spesso legata alla vita, alla progressione, a tutto ciò che è fondamentalmente crescita, realizzazione. E quindi in alcuni momenti, soprattutto in alcune fasi evolutive, noi ci domandiamo: ma c'è diritto di cittadinanza della sofferenza e della morte nella vita di un bambino, anche nella vita di un bambino? Questa è la domanda da cui possiamo partire. E l'idea potrebbe proprio essere questa, che se ci pensate, i bambini sono a contatto, fanno delle esperienze di morte, e anche quando giocano i soldatini muoiono, oppure per le bambine le bambole, ma poi questa cosa immediatamente in un momento successivo rinascono per poter giocare nuovamente con loro. Capita che i bambini si trovino anche a vivere dei momenti di morte legati per esempio, non so, al mondo animale, ok? Quindi di fatto non possiamo dire che la morte non faccia parte della quotidianità anche nella fase evolutiva più piccola. Forse l'adulto è poco attento in alcuni momenti, ma c'è questo aspetto comunque che è legato al nostro quotidiano. Molto bene. In stand by. Quello che succede oggi nel nostro modello culturale è una dimensione di censura. Ok? Questo è quello che sta avvenendo. Per cui di fronte all'esperienza della sofferenza, della malattia, della separazione e della morte, c'è proprio un atteggiamento di negazione e di rimozione da parte del mondo, in particolare del mondo adulto, e fondamentalmente non permettono l'espressione dello stato emotivo, delle emozioni delle persone coinvolte in questo processo, perché l'idea è che questo tipo di tematica mi disorienta, mi spaventa, mi imbarazza. Quindi la problematica non è fondamentalmente del bambino, dell'adulto, del giovane, ma è di chi accompagna questo percorso. E perché alcune domande, alcune posizioni mettono in crisi noi adulti e fatichiamo in questo processo di accompagnamento. E la censura è chiara, nel senso che il fatto di considerare, per esempio, la morte come una negazione, una rimozione di un ostacolo, significa che io comunque la devo togliere. Non la integro in quelli che sono gli aspetti della mia esistenza, ovviamente con tutto il mistero e la sofferenza che è legata, ma la tento di rimuoverla da ogni contesto, da ogni situazione, non do nessun diritto di cittadinanza a questa cosa. Quindi poi quando avvengono inevitabilmente dei fatti di dolore nelle nostre famiglie, fatichiamo maggiormente perché questo non ci ha consentito dalla cultura che noi abbiamo attorno il poter esprimere alcuni aspetti, alcune anche manifestazioni. Attualmente esiste una grande contraddizione anche a livello educativo. Da un lato una fortissima spinta all'indipendenza, all'autonomia, al raggiungimento di obiettivi per ogni stadio evolutivo, e dall'altra parte si esclude e si protegge in modo autoritario i nostri ragazzi da qualsiasi esperienza di sofferenza, dolore o morte. Quindi è proprio una contraddizione evidente. Devi imparare a farti da solo, devi crescere, devi diventare autonomo, ma nel momento in cui vivi una dimensione di sofferenza, di dolore e di morte, in quel momento non sei legittimato ad essere autonomo e quindi c'è proprio questo tentativo di chiudere le barriere di fronte a questi eventi importanti. Ed è una realtà educativa che noi, insomma, vediamo nelle nostre, anche nelle nostre famiglie. Perché questo? Perché fino a poco tempo fa, ma io penso che comunque questo modello culturale sia ancora abbastanza presente, l'idea era che o i bambini sono troppo piccoli e quindi non possono capire, oppure l'altra posizione è che non sono in grado di sostenere emotivamente, psicologicamente la sofferenza, questa è un'altra posizione, ma invece la realtà è che mettono in discussione noi adulti, cioè loro soffrono, vivono degli stati d'animo importanti di fronte al distacco, al lutto, alla morte, li sentono, ovviamente vedremo anche in modo diverso secondo l'età ultima, però siamo noi adulti non molto preparati ad accogliere questi stati e a sperimentarli. Quindi la difesa, la provocazione della relazione è il silenzio protegge, e andremo avanti su questa linea. Di fatto è l'adulto che tenta di proteggersi in questa dimensione. È vero che ci sono stadi evolutivi diversi, per cui se voi ci pensate, ho tentato di riassumervelo velocemente, per il bambino molto piccolo, per esempio, non c'è distinzione tra l'assenza del genitore come morte e l'assenza perché è andato fuori dalla stanza, ok? La percezione è l'assenza, quindi non c'è la presa di coscienza della morte, cioè la presa di coscienza dell'assenza, mamma, papà non ci sono, ok? E proprio perché 0-2 anni è proprio caratterizzato da ho bisogno che ci sia qualcuno di riferimento per me in questo caso. Successivamente, tra i 2 e i 6 anni, la morte viene intesa come l'opposto della realtà, il che significa che capisco che la morte non è vita, però ho ancora la percezione che sia reversibile. Infatti i bambini fino a 6-7 anni di solito chiedono: ma quando torna? Sei sicura che non torni? Perché mi avevi detto che è andato? Perché c'è proprio la difficoltà che è del periodo evolutivo di percepire la morte come universale, quindi per loro è reversibile, ed è per quello che in questa fase loro fanno tantissime domande e anche magari sono anche molto ripetitivi nelle domande, perché hanno bisogno costantemente di aver presente che davvero questa persona non ci sta, non c'è più, e quindi ho bisogno di continue conferme da parte di adulti di riferimento. Diventando un po' più grandini, la percezione della morte comincia ad esserci in modo abbastanza evidente, legata soprattutto alla dimensione reale, cioè il corpo che non respira, alla dimensione del cimitero, dello scheletro, della tomba, per cui molto reale, diciamo molto, molto concreto. Ed è percepita come condizione della vita in questa fase dell'età evolutiva, però è localizzata in uno spazio e in un tempo. Cioè io so che quella persona non c'è più, ma è là, e ho bisogno di sapere che è là. Quindi ho bisogno di rappresentarla in uno spazio e in un tempo che io penso possa esserci. Non sono ancora in grado di concettualizzare. Nella fase successiva invece, che è quella dai 9, 12, 13 anni, ecco qui il ragazzino, che è un suo bambino, poi nella rileggendo ho detto se mi sentono potrei essere ripresa, i ragazzini vivono l'esperienza della morte come irreversibile e universale. Quindi io percepisco che questa persona, che queste persone per me importanti non torneranno più, E la cosa che angoscia di più in questo periodo è che percepisco la dimensione della sofferenza della morte come universale, che tocca tutti. E quindi succede che alle volte è una fase critica questa, perché c'è la domanda: ma anch'io morirò? Ma anche tu puoi morire? E sono domande che ci mettono in profonda discussione, perché comunque nasce proprio da questa dimensione di capire che non solo non posso più tornare indietro, ma è universale e quindi ci accomuna da questo punto di vista. Ovvio che hanno ancora bisogno di capire anche che c'è un aspetto di corporeità, cioè sono anche domande molto legate a che cosa è successo, spiegami, ma il cuore cosa ha fatto, per cui in modo molto anche concreto. E per quanto riguarda la fase dell'adolescenza, qui non ho voluto dare un'età, perché attualmente non capiamo quanto l'adolescente arrivi fino a che età, quelle volte ci fa piacere perché diciamo, beh, allora possiamo ancora esserci dentro. Però insomma ci sono gli esperti che stanno allungando questa fase dell'adolescenza. In questo periodo qui vi ho portato una testimonianza di un adolescente che appunto diceva che cos'è la morte. Voi pensate che noi ce la immaginiamo come una vecchia con la falce, oppure può essere anche una signora seducente, dice questa quindicenne, che mi può convincere a seguirla, come fa con i suicidi o con i cretini, scrive questa quindicenne, che la sfidano con la velocità, oppure ti frega quando meno te l'aspetti, quando credi per un infarto, quando ti uccidono, comunque sia, la morte è una grande stronza, scrive. E questo è un po', secondo me, riassume bene la posizione degli adolescenti che hanno, da un lato, questa grande, dei momenti in cui rispettano, in cui temono la dimensione della morte, e dei momenti da cui sono profondamente affascinati, da questo mistero di fine, proprio da questo aspetto del anche alle volte non capire che cosa è fine in fondo, e questo doppio legame io l'avevo pensato come la percezione della morte come una compagna di viaggio. Di fatto c'è stata anche una ricerca recentemente che dice che gli adolescenti pensano molto alla morte, è un pensiero che li accompagna, e quindi tra le tante cose che nei diari di adolescenti si scrive spesso c'è questo ricorrere alla dimensione della morte, e in alcuni momenti è proprio un ho paura, ma dovrò soffrire, se penso a una persona cara che se ne va sto molto male, e dall'altra un fascino seducente, e quindi quasi io me lo immagino come una calamita che in alcuni momenti di grossa fragilità attira e coinvolge, e quindi poi tutta la tematica di cui si accennava prima che riguarda i suicidi. La provocazione che faccio è: di fronte a questa sofferenza che accompagna la nostra esistenza, di fronte alle morti inevitabili che noi abbiamo, con cui noi abbiamo a che fare, i distacchi, i lutti, che cosa fare? Parlare o tacere? Certo, mi dice, vabbè, posso pure parlare, ma allora se decido di parlare devo anche trovare la modalità corretta per farlo e trovare anche un luogo che mi permetta di farlo. E non è così immediato. Quello che io almeno ho sperimentato è che volendo proteggere i bambini, spesso con questa idea di protezione gli adulti tendono a tacere di fronte a degli eventi di sofferenza, degli eventi di morte. Tendono soprattutto a difenderli, a sottrarli dalla sofferenza che questi ragazzi, questi giovani adulti, se vogliamo dirli nella fase più grande, vivono. E l'idea è, questo è l'alibi che noi costruiamo come adulti, questo li protegge dall'incontro con la sofferenza e la morte. Quindi se io non affronto il tema, in qualche modo lo proteggo dall'essere triste, ma sì, ne avrà il tempo di affrontare le sofferenze. Il problema è che poi quando arrivano non siamo preparati. È vero, la vita ci insegna, certo, però imparare dalla vita ed essere educati sono cose diverse, perché avere degli strumenti per affrontare ci rende più consapevoli di quello che sta avvenendo. Non ci rende meno sofferenti, però ci rende più consapevoli della situazione. Vi dicevo, i bambini sono troppo piccoli oppure sono troppo fragili, questa è un po' la provocazione. Hanno paura, gli adulti spesso hanno paura di non saper gestire le domande e gli stati emotivi. Per cui, per evitare che sorgano delle domande, non ne parlo. Ci sono famiglie in cui esiste la cosiddetta congiura del silenzio. Nessuno deve parlare di nulla. Si fa il momento celebrativo, ok? E dopodiché, da qui in poi, si gira pagina, ok? E non se ne parla. E quindi quando si entra in queste case oppure in queste famiglie, si ha proprio la percezione di qualcosa di che aleggia nell'aria, che non si capisce cos'è e che condiziona l'esistenza di tutti i familiari. Perché non c'è la possibilità di incontrarsi rispetto al dolore e alla sofferenza che si sta vivendo. È proprio una congiura che alle volte è difficile da gestire perché all'interno della dinamica familiare c'è sempre quello che dice: ma io vorrei parlarne. E gli altri che gli dicono: no, lascia stare, più ne parliamo più stiamo male, quindi evitiamolo. E per questa persona diventa ancora più difficile vivere con sofferenza, con autenticità il proprio dolore. Quello che ci dobbiamo sempre ricordare, questo insomma io penso che a livello educativo sia ben chiaro, è che comunque io non decida anche di tacere, comunque le persone che stanno attorno a me, bambini, adulti, anziani, percepiscono gli stati d'animo che ci sono, percepiscono tutti i movimenti, che una mamma mi dica: io vado in camera a piangere, quindi mio figlio non mi vede. Voi pensate che non la senta? O che non si accorga che quando lei esce ha gli occhi tutti lucidi? E il problema è che quando esce in quello stato, se è un adulto può chiedere che cosa è successo, ma se è un ragazzino che sta crescendo può farsi un sacco di fantasie. È colpa mia, magari le ho risposto male, ecco vedi, sono andata male a scuola, lei sta male. Tutto perché non c'è un incontro di comunicazione, di espressione del proprio stato emotivo. Ognuno rimane chiuso nella propria sofferenza, nel proprio dolore. L'idea è che è molto meglio il pianto, il dolore, gli affetti, le condivisioni, che non il silenzio. Il silenzio non protegge da nulla. Il silenzio crea solo ulteriori domande, dubbi, interrogativi che vanno ad aggravare lo stato di angoscia in cui la persona si trova. E non protegge il silenzio. Il silenzio, anzi, può creare dei fantasmi e dei vissuti interiori che poi, con il nostro crescere evolutivo, magari io che ho 15 anni, ho fatto questa esperienza e non me ne accorgo, arrivo a 20, mi trovo un fidanzato e chissà perché questa cosa fatica a decollare. E da lì magari nasce la situazione di angoscia. Una ragazzina di 16 anni mi ha detto, poco tempo fa, mi ha detto il papà è morto che lei aveva 8 anni e lei mi ha detto: sai che mi sono resa conto che dopo di tempo, forse un annetto, che ho capito che proprio papà non c'è più. Perché fino a questo momento nessuno mi aveva permesso di dire questa cosa, di poterci piangere su. E mi ha detto: sono matta, molto probabilmente no, se siamo qui a parlarne, gli ho detto, quello che è che forse non hai trovato un luogo dove poter dire qualcosa e quindi adesso hai la possibilità di farlo, o forse ti ha permesso di essere, adesso che hai 15 anni, sei un po' più capace di viverti il tuo dolore e la tua situazione. A 8, molto probabilmente con una situazione anche familiare molto complicata, non lo potevi fare. I momenti peggiori infatti sono quelli in cui non si capisce che cosa avviene, per cui io mi sento esclusa dalla dinamica di sofferenza e di dolore che comunque io capisco, però nessuno mi interpella e mi chiede che cosa avviene. Questo anche negli adulti, non solo nei ragazzi. Mi sento esclusa nella misura in cui capisco che tu stai male, che ci sono delle cose che ti fanno star male, ma non mi interpelli nel capire qual è la dinamica che ti fa soffrire. Allora, i bambini non riescono a tollerare molto il dolore, i miei ragazzini tanto più che passano dal pianto al riso in pochissimo tempo. Non c'è. E molte volte gli adulti dicono: ma allora non soffre questo? Com'è possibile che 2 minuti fa piangeva e adesso è lì che fa un disegno? Si chiama sopravvivenza questa. Cioè, hanno bisogno di passare da uno stato emotivo all'altro, perché non ce la fanno a sostenere l'angoscia. Quindi è altamente sano. Io a volte quando parlo con qualche sacerdote dico: vi rendete conto perché le sante messe, soprattutto i momenti di sofferenza, non possono durare molto? Perché non reggiamo il dolore. Quindi ci impegniamo, ce la mettiamo tutta, cerchiamo di, però tenete conto che la sofferenza non si può reggere per molto tempo, perché poi diventa angoscia. Quindi poi uno esce che non ce la fa più. Adulti e ragazzi, ma anche noi adulti fatichiamo in questo, ok? Alle volte l'idea è proprio di dire: ma allora questo bimbo non soffre, questo ragazzo non soffre, no? E le manifestazioni del dolore sono molteplici. Ci sono delle manifestazioni interne e delle manifestazioni esterne. Non è detto che chi non piange non soffra. Non è assolutamente detto. Non è detto che chi non ne parla soffra meno. Anzi, forse fa più fatica. Non è detto che chi decide di impegnarsi attivamente in alcune situazioni, che si parlava prima di un'associazione, non sia sofferente dentro di sé, nella propria dimensione. Lo è, decide però di usare questa energia in una modalità diversa, questa a volte rabbia che io sento dentro, in un modo diverso, in una posizione diversa. I bambini ascoltano, l'importante è che noi parliamo, e lo stesso succede con gli adulti. Non possiamo inibire, l'importante sarebbe che noi riuscissimo a rispondere alle eventuali domande che vengono dalle persone che ci stanno vicino, e quindi non evitare domande, ma in teoria dovremmo suscitarle. Cioè, chiedere, pensate, come ti senti? Cioè, c'è stato l'evento, sono passate è passato del tempo, com'è possibile che non ci chiediamo, guardandoci negli occhi, ma come ti senti? Cioè, io do per scontato di sapere quello che l'altro vive, ma non è lo stesso dolore. Quindi da una semplice domanda, come ti senti, purché io accetti di ascoltare la risposta. Perché alcune persone mi dicono: se c'è qualcuno che mi dice come stai, mi sembra un po', però poi quando gli rispondo male mi dice: beh, insomma, non siamo sempre così accoglienti di fronte. E quindi alcune persone mi dicono: per abitudine dico bene, perché se poi tu non sei disposto ad accettare che io ti dica come sto, forse non devi nemmeno porre la domanda. Però questo non è sempre così. Come possiamo fare? Innanzitutto l'idea è quella di parlare con chiarezza, in modo semplice per quanto riguarda i bambini, ma anche gli adulti. cioè l'essere chiari rispetto a quello che è successo, ma anche a quello che io vivo. Perché se sono, cioè se provo, se mi sento in colpa, devo dire che sono arrabbiato? O perché di fronte a una situazione che mi ha fatto, in cui magari non c'è una certa chiarezza, io non possa chiedere delle spiegazioni? Cioè la chiarezza a livello comunicativo è importante. Noi tendiamo a razionalizzare molto, perché usiamo un sacco di parole che non hanno nessun significato. La parola, anche nel modello culturale, quando muore qualcuno fatichiamo a dire è morto, è mancato, è scomparso, se n'è andato, che per gli adulti possono anche andare bene, per i bambini no, perché viene la domanda successiva in modo molto logico: dove è andato? Se n'è andato, dove è andato? È andato in paradiso, allora anch'io vado in paradiso, vado a trovarlo. No, il paradiso è solo per le persone che non ci sono più. Come non ci sono più? Però noi adulti abbiamo una responsabilità educativa, quindi è importante esserci anche nei momenti di queste domande, che a volte ci rendono difficili la situazione. E vabbè, evitare sì, se n'è andato, queste frasi sono un pochino così. Anche a livello religioso, l'attenzione a questo paradiso, questo al di là, questi aspetti che possono creare delle fantasie o anche delle paure molto forti. Insomma, l'idea che, per esempio, spesso capita di sentire, perché è stata volontà di Dio questa cosa, benissimo, capite bene che allora io questo Dio non lo voglio assolutamente. Io per prima non lo voglio. Perché comunque non è questione di volontà, ok? Noi lo usiamo perché nel nostro modello anche culturale e religioso avviene, però io spesso, anche quando faccio questa cosa con il mondo religioso, lo sottolineo dicendo: guardate che questa cosa poi crea un immaginario di faticoso poi da sradicare. Faticoso. Per esempio anche tutto il discorso del cimitero, di queste cose del momento proprio della celebrazione. La difesa è dell'adulto. Il fatto di chiedere vuoi venire o non venire è importante, perché diamo la possibilità anche a un ragazzino, piuttosto che anche a un adulto, ma anche con gli adulti, di scegliere. Noi di solito facciamo una scelta, diciamo no, guarda, è troppo impegnativo, stai a casa, dopo diventi troppo triste. Nel gruppo di autoaiuto dei ragazzi che ho fatto per 2 anni, una delle ragazze, una grande perché aveva 19 anni, diceva: la cosa che io, con cui sono ancora più arrabbiata, è che mio papà, quando la mia mamma aveva 96 anni, non mi ha fatto andare al funerale. E io questa cosa ho fatto fatica a perdonarglielo. E io le ho detto: ma ci saresti andata? Non lo so, però poteva chiedermelo. Mi ha detto: non lo so, magari avrei detto di no, non lo so. Però nessuno mi ha chiesto quel giorno se io volevo andare. E in questo caso, non è che sai che questo papà ha sbagliato, sapete, povero uomo, assolutamente non è giusto sbagliato, lui ha cercato di proteggere sua figlia dal dolore della sofferenza. Però in questa ragazza ha creato un risentimento per non aver potuto salutarla a suo modo. Capite? I meccanismi poi si seguono l'uno con l'altro. Un altro aspetto è non nascondere i propri sentimenti, questo tra adulti è importante, cioè dire sono triste, sono arrabbiato, sono deluso. Questa cosa mi faceva sorridere. Quando i ragazzi mi dicevano: io provo invidia alle volte, mi diceva questa ragazzina, la mia compagna di banco ce l'ha con il suo papà perché gli dice di tornare presto la sera, eccetera, eccetera, io dentro dico: caspita, se io nemmeno avessi un papà che mi dice torna presto, ma non ce l'ho. Per cui alle volte dice: io sono proprio invidiosa di alcune situazioni. Ed è corretto che si possano dire anche questi tipi di sentimenti, no? Passando per strada magari vedo una situazione che una famiglia è felice e posso pensare: ho invidia di quella situazione. Anche se non è facile ammetterla, no? Non è facile ammetterla e non è facile comunicarla anche alle persone. sicuramente l'idea anche del ricordo, vi dicevo prima del fatto di parlare, perché? Perché nel parlare, nel raccontarci anche tra adulti, rimane il ricordo, ma rimane anche l'eredità. Cioè, cosa mi rimane di quella persona, di quella situazione? Ciò che mi ha lasciato, nella buona e nella cattiva sorte. Però l'idea di poter mantenere dei ricordi vivi mi permette di farmela sentire vicino, di farmela sentire dentro. Quindi questo e non permettere l'idea del ricordo nella narrazione mi fa perdere un pezzo. Mi fa perdere degli aspetti importanti. E quello che possiamo dare è sicuramente, questo anche con il mondo degli adulti, affetto, vicinanza, lo stare, cioè di fronte a eventi tragici, di fronte alla morte, alla separazione, al distacco, l'esserci è ciò che funziona. Non è tanto la parola, non è tanto la cosa giusta al momento giusto, è l'esserci. Perché molto spesso le persone ci dicono che cosa? Che, a parte che la vita è cambiata, inevitabilmente che mi piaccia o no, uno. Due, che le relazioni sono cambiate e che io ho apprezzato le persone che ci sono sempre rimaste e che mi hanno accettato così come ero. Per cui quello che è la possibilità di stare vicino è proprio l'esserci nei momenti buoni, diciamo così, e nei momenti in cui effettivamente sono molto giù. Se voi, l'esperienza che penso ognuno di voi possa avere, nei primi due settimane abbiamo una folla di persone attorno, ma era. La seconda settimana, se ci va bene, anche un mese, due mesi, tre mesi, si vede più nessuno. È vero che le persone tornano e hanno diritto di tornare al quotidiano, ma comunque l'essere vicino a chi ha vissuto un'esperienza di morte e dolore è faticoso. E quindi molte volte il senso di solitudine prende queste persone. Perché un po' si dice, ma non li possono capire, ed è vero. Cioè, non si può capire fino in fondo chi ha vissuto un dolore importante, però posso esserci, posso dire, guarda, non ti capisco, ma ci sono. Se hai bisogno, hai bisogno di piangere, hai bisogno di ridere, hai bisogno di andare al cinema, hai bisogno, non lo so, però ci sono per quella che sono. Ed è questo il discorso del supplemento d'amore, cioè il poter colmare la sofferenza, il distacco, con la sensazione che comunque ci sono degli altri riferimenti importanti e quelli rimangono. La difficoltà alle volte è che queste figure importanti mancano e quindi si sprofonda. O non solo, forse non mancano, alle volte pensiamo di averle. Nel momento del dolore e della sofferenza scopriamo che queste persone non sono capaci di essere significative per noi. Non è un giudizio, sapete. È che finché va tutto bene è più facile. E quindi molto spesso ci si ferma con questo. Io mi fermo qui così vi lascio la parola. Quello che mi interessava proporvi era una riflessione abbastanza superficiale per non entrare troppo nel dolore di ognuno di noi, okay? Perché ognuno ci entra come desidera, per cui se poi uno vuole fare una domanda ci entra, però io personalmente ritengo che è necessario mantenerci su un aspetto di superficialità rispetto a quelli che sono i vostri ipotetici dolori, okay? L'idea è che se noi ne parliamo da questa sera nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle scuole, dove non si parla di questo. A Treviso si sta facendo qualcosa di molto bello, in Emilia si sta facendo qualcosa di molto bello anche con la scuola materna. Noi qui fatichiamo, dico sinceramente, noi fatichiamo molto ad creare questa cultura della finitezza, che viene chiamata così. E per cui l'idea è che se io mi rendo conto che esistono dei momenti difficili nella mia vita, imparo a valorizzare le cose belle che ho. Perché una del valore aggiunto nell'aver avuto un lutto, un distacco importante nella nostra vita, è che da quel momento in poi tutto è cambiato. Io ho rivisto le priorità della mia vita. Allora i ragazzi mi dicevano, beh, ma io avrei anche fatto a meno, sono d'accordo. Però questa è la vita. E quindi di fronte a questo io ho la possibilità di avere un valore aggiunto di preziosità di quello che è adesso e mio oggi. Lascio a voi la parola. Respiriamo.
Insomma. Sì, io ho riflettuto su quello che hai detto perché l'esperienza personale mia, quotidiana, è di grande sofferenza da parte degli adolescenti. Ed è una sofferenza che è percepibile, molto percepibile, forse un occhio più attento. Il senso che hanno le famiglie di parlare poco della morte, forse parlare poco del valore della morte, del senso del ciclo della vita, forse deriva anche dal fatto che non c'è più quel rispetto della vita al quale noi siamo stati abituati negli anni. Mi spiego meglio. Il bambino quando subisce una separazione, io voglio partire dalla separazione perché quello è quello che oggi viviamo più fortemente, soprattutto noi educatori che siamo attorno ai nostri ragazzi, il bambino si chiude in se stesso, nel silenzio, e ha questo tipo di protezione. Osservate i bambini, spesso sono in silenzio, noi li vediamo. L'adolescente invece ha mille altre sfaccettature per cui affrontare questo dolore. Io sono rimasta molto colpita l'anno scorso quando andai a un incontro con dello psichiatra, il professor Charmaine, che parlò del senso della morte dell'adolescente, che mi turbò moltissimo, perché descrisse l'adolescente come in una condizione di sfida totale nei confronti della morte, che la morte è vista là, non fa paura, ma diventa un obiettivo da perseguire nel caso in cui il valore della vita venga meno, venga scemando, no? I ragazzi sereni che non hanno grossi problemi familiari, che sono vivono una dimensione normale, non vanno a cercare nulla di diverso da una vita, da una quotidianità normale. Il passaggio intermedio sono le dipendenze, no? Perché prima andiamo alla ricerca di quelle che sono le varie tipologie di dipendenze, poi se quelle non bastano andiamo a sfidare anche questo. Ecco, questo è devastante. Io non voglio portarmi a spazio ai genitori perché devono essere loro, ma se un giorno faremo un incontro in cui riporteremo quello che sta succedendo tutti i giorni con i nostri ragazzi, forse questi genitori più sensibili che siete presenti stasera, non siete in tanti, di solito la famiglia ne raccoglie tanti, ma ci sono tanti genitori che non si rendono conto neanche di quello che fanno i loro figli in una giornata, che non li guardano, che non li osservano, che non interagiscono, che non chiedono nulla. Si limitano probabilmente, forse, a dar loro il minimo sostentamento, forse perché molti tornano a casa e non hanno nessuno a casa che prepara loro qualcosa. Anche questo senso di accoglienza è venuto a mancare negli anni. Trovare una casa vuota quando si torna a casa, da scuola, fa la differenza. Non pensate che gli adolescenti non siano insensibili a questo, perché li vediamo grandi fisicamente, ma sono grandi in un corpo che racchiude una coscienza che poi è fragile. Quindi insomma sono tante le sensazioni che hai suscitato in questa descrizione, che nel quale poi rivedo tanti atteggiamenti quotidiani dei ragazzi. Non voglio però parlarne, ne parleremo magari, se lo chiederete, i vostri questionari, ci c'è molto da raccontare. Credo che se si crei davvero un'alleanza tra i docenti e gli educatori e le famiglie potremmo veramente fare del bene. E spesso non c'è. Passo la parola a voi, scusatemi, ma questa cosa mi fa molto soffrire veramente, perché ne vedo troppi. E nell'ultima settimana 4 ragazzi mi hanno bussato alla porta, prof, venga fuori, io devo parlarle perché non ne possiamo più. Perché è ovvio che loro poi vadano dalle persone che si dimostrano più sensibili praticamente. E si è aperto un travaglio interiore che credo nessun genitore possa immaginare. E quando ho suggerito a un paio di loro di parlare con i loro genitori di quella cosa che io non potevo fare nulla per loro, perché si trattava di un grave fatto avvenuto proprio nella rete, quando era il comandante Palumbo, poi ne parleremo, di minacce, di foto, i genitori non sono caduti dal vero, ma sono loro che devono agire, non possiamo noi. E questo è solo uno dei tanti episodi. Potrei fare un elenco, scriveremo un libro. Non sarà mai come descrivere la sofferenza loro.
Volevi dire qualcosa?
Mi veniva in mente che il mondo dell'adolescenza, io ho una passione per gli adolescenti, ma sono i grandi creativi, nel senso che nel loro disordine sono i più creativi in assoluto. Però sono anche quelli che più faticano ad esprimersi, perché appunto hanno questo aspetto di sfida, di attrazione, e quindi loro non capiscono qual è il senso del limite anche rispetto alla morte, insomma, ecco. Il gruppo di auto-mutuo aiuto con i ragazzi era molto fuori questa, fino a che non mi è successo questo evento, non so, il fratello, la sorella, piuttosto, per me la morte era anche una cosa da perseguire, nel senso affascinante, ci pensavo. Da quel momento in poi ho capito che cos'è. Tanto più che poi la rete, parlando di rete, loro stessi hanno detto: bene, finito questo percorso, facciamo che se succede qualcosa nel nostro territorio andiamo a prendere il ragazzo e diciamo: senti, bisogna parlarne, perché noi sappiamo cosa è successo. E quindi poi loro stessi sono diventati un pochino educatori, erano diventati grandi, avevano 18-20 anni ormai. Però dopo 2-3 anni di questo percorso hanno capito che potevano essere di risorsa per i loro coetanei. Durante il percorso qualcuno diceva: guarda che so che quello l'ha bisogno, ma io ci sono andato e non viene. Ma perché? Ma cosa succede? Quindi anche tra loro c'è una, cioè, se si crea la sensibilità, questa cosa poi diventa una risorsa.
Vuoi la palla?
Ottimo, che ci si dimentichiamo su questa cosa.
Chiarimento.
Sì, sì.
Chiarimento. Sì. Quindi lei suggerisce anche prima che si verifichi un evento pericoloso di tornare in casa, quindi magari prendendo appunto dalla cronaca, da eventi pericolosi molto puntuali, accaduto in casa.
Sì,
esiste proprio questo, anche, insomma, ci sono anche dei progetti educativi da questo punto di vista, cioè l'idea è che come io mi impegno, dico sempre, per spiegare l'arrivo di un fratellino e di una sorellina, okay? E ci si impiega un sacco di tempo, si fa un sacco di feste, ecco, perché non si prova anche a raccontare, ma ci sono un sacco di favole, ci sono un sacco di anche... Sì, ci sono delle metafore, ci sono moltissime che possono aiutare i bambini a rendersi conto che ci sono degli aspetti di vita e di morte. Ma pensate a moltissimi sono i cartoni animati che da questo punto di vista ci aiutano. E allora alcuni genitori mi dicono: no, ma la morte della mamma di mia mamma gliela faccio vedere, ok, ma non capisce il cartone. Perché se questo papà che si prende cura di questo piccolo pesciolino, ho capito, ma se non gli dici che la mamma è morta, ma no, ma insomma all'inizio proprio così, no? In questo senso, secondo me, vanno aiutati a comprendere che ci sono anche degli aspetti di piccole perdite. Se non vogliamo partire dalla morte, possiamo anche partire da proprio dalle piccole perdite quotidiane che loro vivono, e poi diventa la cultura della piccola perdita che diventa poi la grande perdita della morte, no? Sì, a tutte le età. Anche perché facendo delle domande oppure sollecitando loro rispondono, sono molto belli e sereni anche.
perché un genitore non riesce a comprendere, ad avere dei segnali premonitori prima di un suicidio adolescenziale? Io purtroppo ho perso due ragazzi. Chiedo perché un genitore, quando succede questo fatto così terribile, non è riuscito prima a cogliere qualche segnale.
L'esperienza che io ho visto con alcuni genitori, quello che io, insomma, la percezione che hanno avuto è di non essere stati attenti. Cioè, con il segno di poi, la frase è, in effetti, qualcosa che non andava c'era. E questo qualcosa che non andava è legato poi all'incapacità di chiedere aiuto. Cioè, nel momento in cui io percepisco, ma anche dalle cose più piccole che si vede, cioè, io ho un piccolo di 16 mesi, ma prima tu lo fai follow-up della neuropsichiatra. Mia mamma mi ha detto, sarà mio amato questo? No. Fai il follow-up, perché prematuro, però capite cosa intendo? Cioè, il chiedere aiuto è qualcosa che noi percepiamo ancora come distante dalla nostra realtà e non come supporto. Per cui percepisco che il mio figlio intuisco, secondo me, che ci sono delle cose che non tornano. Cioè, per esempio, la vostra realtà è una di queste, no? Ci sono delle realtà che mi possono accogliere ed ascoltare, ma mi vergogno, mi sento in colpa, mi penso un cattivo genitore, e tutti questi meccanismi di bisogni indotti dove il genitore deve essere perfetto, comunque efficace addirittura, a questo punto, mi impediscono di chiedere aiuto. Secondo me questo è, perché tutti prima o poi percepiscono e dicono qualcosa che sta c'era tra le righe.
Però, come random, ma come faccio a capire che mio figlio ha bisogno di aiuto? Io ci parlo, ma se dall'altra parte non ho una risposta, cioè dal figlio. Cioè, ok, io percepisco che mio figlio c'è qualcosa che non va e chiedo aiuto a uno specialista, ma come faccio ad arrivare a chiedere aiuto a uno specialista se non riesco a capire che mio figlio ha bisogno di aiuto?
Nel momento in cui cioè, nel senso, il fatto di magari non percepisco di che aiuto ho, okay? Però che io come genitore colga che ci sono dei lati di mio figlio oscuri che non comprendo, è ovvio che non posso dire tu vai a farti aiutare, perché soprattutto quelle adolescenti non funziona. No, non funziona neanche quelle adulte, devono aiutare. Però in quel caso l'idea potrebbe essere quella che comunque se io ci parlo, lo ascolto, percepisco che c'è qualcosa tra le righe che lo fa sta male, diciamo così, in modo molto generale. In quel caso io chiedo aiuto per comprendere. E forse per esempio un aiuto potrebbe essere imparo a comunicare in un determinato modo. Cioè quelli adolescenti soprattutto c'è una modalità. Una può essere quella di scrivere, per esempio, loro scrivono molto lettere, bambini, ok? Oppure può essere quella di, per esempio, cercare di partire da me, io mi sento preoccupata per come tu stai. È diverso che dire tu hai un problema, io ti conosco, sono tua madre e ho ben capito che tu hai un problema, questo dice no, giustamente, anche io direi. Se invece il tentativo è quello di dire, ed è vero, io sono seriamente preoccupata perché percepisco che c'è qualcosa che ti fa soffrire. Oppure, cioè, partire da noi, da quello che noi sentiamo, ieri ha chiamato il tuo amico e ho sentito al telefono che avete litigato. Mi è dispiaciuto perché so che sei molto legato a questo ragazzo. Come ti senti? Non gli vado a dire giusto, sbagliato, però cerco di aiutarlo a fargli, a renderlo partecipe di quello che io sono, insomma, a partire da me. E capite che allora è un'inversione dei ruoli, perché vuol dire che io comunque come genitore mi metto in gioco e posso anche ricevere una frase del tipo non mi capisci, non mi comprendi, va bene. Allora, mi dispiace quello che mi stai dicendo, mi fa soffrire che tu mi dica così, però come posso metterti incontro? Cioè capite che è una relazione in cui secondo me, poi lo scrivere sicuramente è un mezzo importante, perché loro, oppure io ho visto anche con alcuni, spesso comunicano attraverso le canzoni, se io gli fanno ascoltare una canzone e tu mi dici ma che strana questa canzone, ma hai sentito quella frase che dice lì, si
tratta di cogliere alcuni segnali che non ha. Però io partirei più da noi.
Certo. Posso darti un'esperienza che ho? Allora, io faccio parte, aprirò lo sportello di Mutuo Aiuto a 18 novembre e quindi ho già tre sportelli a Verona di Mutuo Aiuto. Non vi dico chi sono, ve lo dirò quella sera, se no parliamo solo di me. Vi do solamente, mi chiamo Patrizia Pisi, ho perso un figlio 6 anni fa per un incidente stradale e nella mia elaborazione del lutto ho cercato di vedere oltre la mia sofferenza, ho cercato di dare questa angoscia che abbiamo tutte le mamme, ho cercato di dare conforto a chi come me stava male. Quindi nei miei mutui aiuti mi sono venute 2 mamme che hanno perso il figlio, perché poi i miei sportelli sono aperti a tutti, non solamente a chi ha perso un figlio per incidente stradale. E ultimamente ho queste 2 mamme che vengono da noi nel nostro sportello e purtroppo non dicono niente questi ragazzi. Credetemi, io adesso a raccontarvi le storie sono molto forti, però anche la mamma di un ragazzo che ho incontrato ieri, la mamma l'ho conosciuta ieri, è una mamma che ha 4 figli, quindi lavora, fa l'infermiera, fa i turni di notte. Questo è il ragazzo, è il secondo genito. Ragazzo bravissimo, che fa il conservatorio, 20 anni, e praticamente mi dice: l'unica cosa che mi sono resa conto adesso, che forse dovevo stare attenta, è che ridendo mi diceva: ma tanto io il mese prossimo non ci sono più. Qual è quella mamma?
Che prende sul serio sta.
L'altro invece che si è impiccato in casa, perché purtroppo ci sono queste realtà. L'altro invece, e vi dico, perché insomma non lo garantisco perché io non sono loro, però io vi parlo per loro, non hanno lasciato niente, né uno scritto, né una lettera, niente. Cioè proprio il ricordo di tutte quelle mamme è che una aveva questa figura di questo ragazzo che ridendo gli ha detto: tanto io il mese prossimo non ci sono più, è inutile che ti fai tante storie per me. Mancava un esame, gli mancava un esame per la laurea. L'altro invece aveva avuto anche questo una settimana strana, lo vedeva strano, entrava, usciva, entrava, gli chiedeva che cosa c'è, lasciali stare. Ecco, forse l'altra magari è più, però parliamo sempre di situazioni, io adesso ascoltando te ho cercato di metterle a confronto, sono sempre delle mamme comunque molto, una famiglia molto stressate, a mio parere. Non dico che non hanno tempo per i figli, però pensandoci a tutte e due, sono mamme, una mamma lavora, appunto fa i turni, con 4 figli, l'altra con 3 figli, invece lavora tutto il giorno. Magari non vuol dire niente, però probabilmente, insomma, forse c'è da farsi tante domande. Come dici tu, insomma, i giovani sono il nostro futuro e bisogna veramente lavorarci sopra. Volevo portarvi queste.
Grazie.
Non è semplice.
Se voi pensate solo al senso di colpa. Comunque, per quanto si possano poi perdonarsi, possano poi trovare delle strade, quello comunque rimarrà.
Forse i genitori non si rendono conto della sofferenza che infliggono ai figli, soprattutto in situazioni di conflitto, in situazioni di separazione, non si rendono conto probabilmente di cosa scatta nel bambino, cosa scatta nell'adolescente.
Ma è una devastazione indescrivibile. L'adulto mai si è abituato a questo, il bambino no, il ragazzo no. Non ci si abitua mai a questo. Forse vale la pena di parlarne, insomma, di questo aspetto, della leggerezza con cui a volte si affronta il proprio egocentrismo, la propria individualità a scapito di tutto il resto.
perché nel momento in cui io compio un gesto, quel gesto ha un riflesso e una conseguenza su chiunque rientra nella mia sfera familiare, no? Forse questo non ci si pensa, non so. Io vedo gli effetti di queste situazioni, quindi ho tanta rabbia per questo.
E da questo punto di vista manca l'aspetto educativo, cioè noi adulti ci possiamo considerare adulti, nonostante quello che dicono gli esperti, insomma. Ammanchiamo per educazione nostra nella lettura di come il mio comportamento, il mio stato emotivo incida sulle altre persone. E quindi fatichiamo di più da questo punto di vista. Cioè nessuno, tutti ci insegnano a leggere, a scrivere, a fare dei conti, ma nessuno ci insegna a lavorare sulla nostra rabbia, sulle nostre emozioni, sull'invidia, sulla gelosia, sulla frustrazione. No, questa cosa nessuno. Quindi noi impariamo con l'esperienza. Il problema è che ci sono adulti fragili. Io seguo alcuni corsi fidanzati, per esempio, e io mi rendo conto della fragilità di alcune coppie. Uno degli incontri lo faccio sempre sul conflitto e la crisi. Allora mi dicono, ah, tu porti male. No, è che io spererei che voi in qualche modo imparaste a vivere i momenti di conflitto e di tensione che ci sono, e spero ci siano, perché sennò la nostra coppia non comunica, diciamocelo chiaramente, con una lettura, una maggiore consapevolezza di un momento di crescita per entrambi. Se noi non partiamo da lì, è ovvio che poi cominciamo, perché poi sono coppie che poi un giorno diventeranno genitori, o addirittura sono già genitori, poi lì c'è un po' un problema che intanto le memorie, quindi è ancora più complicato. Però ecco, non siamo educati, quindi io dico, noi a questo punto creiamo questa cultura rispetto al poterne parlare, al poter comunicare. Io posso anche non rendermi conto che la mia azione ha avuto quella conseguenza, ma posso io chiedere, dopo che ho fatto l'esplorato, perché capita insomma nella nostra vita, dire guarda, ci possiamo sedere un attimo, vorrei un attimo innanzitutto scusarmi per quello che è successo e capire come stai. Basterebbe questo, nel senso che io posso non rendermi conto, perché non sempre siamo capaci di gestire tutto bene in ogni momento, dipende come stiamo, eccetera. Però basterebbe che io mi fermassi e mi mettessi in gioco la relazione con l'altro. Io ho visto che cambia la risposta secondo te se io mi metto in gioco oppure no. Cioè se io continuo a giudicare e a dire io sono una parte della ragione, tu hai torto, state sicuri che non andiamo da nessuna parte. Se io per prima mi metto in gioco, molto probabilmente questo sarà. Ma qualcuno mi dice, ma è sicura? Perché poi provano, io non sono sicura di niente, di morire, questa è una certezza che abbiamo tutti. Quello che dico è che alcune strategie che ci metto in gioco per primo facilitano la relazione.
Questo sì,
secondo me. Ed è importante nei momenti di sofferenza e partire anche da quella che è la formazione più della coppia, della famiglia, noi abbiamo già la famiglia, magari siamo già, allora in questa famiglia proviamo a portare questo aspetto di poterne parlare, insomma.
E i rapporti tra i genitori e i nonni, e non riuscivamo a venire a casa, che era una domanda che è venuta fuori di tutto di più, argomento più semplice.
È molto, cioè, è forte e tra l'altro coinvolge ognuno di noi in un modo diverso. La platea sicuramente non aiuta perché il contesto di gruppo deve anche tutelare il gruppo, per cui capisco questa cosa. Però se poi semplicemente ognuno di noi va a casa e ripensa alcune cose che sono state dette, è sufficiente per poi creare dei movimenti, cioè tutto questo, questa idea appunto della, dello sportello, del gruppo, sono tutte realtà che in qualche modo aprono delle porte. Poi ognuno di noi fa i conti con la propria sofferenza, con il proprio dolore e con le proprie esperienze. La platea per questo contesto è sempre un po' più complicata perché appunto deve tutelare anche quelle che sono le esperienze personali, insomma. Per cui io non mi sorprendo di questa cosa, insomma, assolutamente.
È il caso, cioè se ha un genitore che sta male,
allora, volevo sapere, se hai un genitore che sta male, è il caso di dirlo al proprio figlio? Parliamo di figlio piccolo.
Cioè, sta male nel senso fisico o di sofferenza?
No, fisico.
La malattia.
Sì, ecco, un caso di malattia. Cioè, la mia paura è dirlo alla figlia, che dopo vada dal nonno a dirglielo. Perché il nonno non sa. Che cos'ha?
Ma sta male il nonno?
Sì. Questo è proprio personale.
Sì, no, non capivo chi
sei. Sì, non volevo dire personale, però comunque personale.
Possiamo fare un esempio, insomma, ecco. Allora, cioè, secondo il mio punto di vista, anche rispetto alla malattia, c'è questa da sottolineare, cioè il dirlo alla figlia. E la domanda che devo fare, in che cosa potrebbe essere utile saperlo per questa figlia?
Domani non ci sarà più. Che da un giorno all'altro si trova che il nonno non ci sarà più.
Ok, quindi dare la possibilità a questa bambina di vivere bene magari gli ultimi momenti che questa persona sta bene, ok? Per cui in quel caso posso pensare che il dirlo sia una cosa buona. Poi dall'altra parte c'è la scelta, naturalmente della famiglia, di non dire al nonno come sta, giusto?
Sì, perché tutto okay, è perché, ecco, yes.
Ok. Ecco, qui sono scelte della famiglia, ok? Nel senso che di fronte ad una scelta di silenzio o la mantengo con tutti o non la mantengo con nessuno. Perché le vie traverse poi escono. Ogni famiglia può scegliere. Quello che secondo me possiamo riflettere è con questa scelta io precludo la possibilità a tutti i membri della famiglia e anche a questa persona che sta male di poter avere negli ultimi momenti della propria vita quei momenti di passaggio, di addio, di saluto, di testamento che alle volte permettono di lasciare andare una persona in un modo più accogliente possibile. Non so se mi sono spiegata. Okay. Quindi qui la scelta è molto personale. Se la famiglia decide, questo insomma succede anche. Noi abbiamo a che fare con gli ospedali perché comunque come centro ci chiamano anche nei reparti. Se la famiglia decide di non dire, va rispettata fino in fondo ed è corretto e va rispettata con tutti però, perché altrimenti rischia di la bambina sentirsi perennemente di dover mentire di fronte a una situazione che sa e quindi la percezione è che l'adulto mente. Attenzione perché poi il problema dei ragazzini è che sono molto, se in quel contesto mamma ha detto una bugia, molto probabilmente potrei farlo anch'io. Okay. Per cui l'altra cosa invece rispetto alla malattia, soprattutto nelle fasi finali della resistenza, è che non dire fa perdere quell'aspetto di saluto, diciamo, di commiato che invece potrebbe rendere significativo anche se di sofferenza a quel momento. È difficile, sì, perché, scusa, perché poi quando sei in situazioni, cioè sono io lì, quindi devo fare i conti con quello che io sono in quel momento. Anche la malattia è una delle realtà di cui si parla poco, eh? Cioè si è scritto e riscritto sulla verità, questa idea della verità, il diritto del malato a sapere la verità fino in fondo sempre. E poi della malattia si parla veramente poco, si parla.
Prego.
Grazie di essere più sottile, perché non vedi è utile capire che effettivamente male. Però ripeto, nel mio caso ad esempio ho ansia, sì, perché qualsiasi cosa io dopo faccio, loro mi guardano con occhio, vuol dire stai andando a piangere, stai male. E questo non lo trovo neanche giusto, nel senso bisogna che faccio un po' di coraggio, sì, far vedere che c'è la sofferenza, farglielo capire, condividerla, però neanche prolungarla, perché sennò inizierei. È giusto?
Corretto, corretto. Cioè l'importante è che io non dica, allora, la regola potrebbe essere non dire l'opposto di ciò che vivo. Okay? Quindi, di fatto, se io mi sento triste, nel senso posso pure comunicarlo, ovvio che vanno protetti dagli stati di angoscia, cioè se io mi sento in angoscia profonda e ho un ragazzino piccolo, un bambino piccolo, io questo non posso comunicare, per cui farò in modo di vivere la mia angoscia in un contesto diverso da quello che era la figura materna. Penso che è perfettamente corretto che io non possa dire sempre tutto in ogni momento ai figli, perché altrimenti loro si troverebbero in difficoltà a gestire la mia angoscia. Okay? Però l'idea è di farli partecipe, quello sì, a seconda di quello che loro riescono a reggere. Se lei vede che in alcuni momenti i suoi figli non sono in grado di reggere perché in quel momento sono più fragili, deciderà di non comunicarlo. Ogni situazione è diversa, non possiamo dare uno stato. L'importante è che io non comunichi a livello verbale ciò che invece è il contrario di quello che leggono nei miei occhi, perché allora si sentono traditi.
Vediamo se arriva, se no può venire qua.
Buonasera, io sono un'insegnante e mi si è presentato nella mia carriera purtroppo fatti di lutto in famiglia, ne ho avuti, non sto neanche più a pensarci perché ogni volta è stato come avere un lutto in famiglia mia, personale. Ma quello che mi ha più colpito è stata una bambina questi ultimi anni che in due temi fatti in due anni diversi mi ha parlato del suo distacco da una zia. E la prima volta che ne ha parlato io mi sono resa disponibile ad ascoltarla e a parlarle. La seconda volta anche, però quelle volte ho preso il telefono in mano, ho chiamato casa e ho detto signora attenzione perché qua c'è qualcosa che non va, provi a intervenire lei. Dopo di questo ho visto la bambina diventare molto più serena e molto più tranquilla, insomma. Ecco, non so se ho fatto bene o male a prendere il telefono e chiamare. Ecco, e volevo sapere per quel discorso che diceva delle media che loro sono più avanti con questo tipo di problematica, perché purtroppo è una problematica che ci si presenta spesso, perché il cancro fa strage, le macchine anche, e quindi per noi educatori diventa veramente un problema. Perché i bambini dopo in classe vanno avanti anche un anno intero che non sono più loro, assolutamente.
Certo.
Sicuramente ha fatto bene a parlare perché ha funzionato, probabilmente lì c'è stata una famiglia accogliente, ecco. E magari questa bimba aspettava solo che qualcuno, leggendo il tema, avesse questa bella intuizione di aprire uno spazio, perché le volte i bambini fanno così, lanciano questi messaggi un po' a destra e a sinistra perché noi adulti alziamo un po' le antenne. Rispetto a quello che dicevo prima, ci sono dei progetti di cui vengono chiamati educazione alla finitezza, in cui appunto la scuola materna in particolare fanno una serie di laboratori creativi con delle favole, con dei disegni, in cui si comincia con i bambini a rappresentare il momento della nascita e il momento della morte. Si comincia, proprio c'è una dottoressa, comunque non è il primo materiale che ne lavora Paola, che fa proprio questi laboratori in cui attraverso il proprio, lei ha usato anche in alcuni momenti la drammatizzazione, fa proprio percepire questa idea del distacco. E poi, sì, esatto, come gruppo, il coordinamento nazionale dei gruppi di automutuo aiuto ha attivato dei corsi di formazione per insegnanti proprio sulla tematica del lutto e della morte. E adesso io so che sono stati attivati per esempio a Treviso, perché appunto ne abbiamo fatto parte. Noi avevamo iniziato a proporre questo tipo di percorso, chiedendo appunto se qualche preside era disponibile, poi non c'è stata nessuna risposta, però ecco, noi eravamo partiti per esempio anche dagli insegnanti di religione, perché di solito sono quelli che, non avendo il problema della valutazione, vengono percepiti di solito quelli un po' più vicini a livello di relazione dei ragazzi, quindi alle volte sono quelli che raccolgono maggiormente anche questi aspetti di tipo di sofferenza e di dolore. Però ecco, non abbiamo avuto una grande risposta da questo punto di vista. Comunque ci sono, e nel coordinamento regionale che noi adesso stiamo portando avanti, uno degli obiettivi sarà proprio la formazione degli insegnanti, cioè corsi di formazione per insegnanti sul tema del lutto e della morte, del distacco. Ci sarebbe anche quello della separazione, perché come si diceva, lì c'è un problema grosso, nel senso che a parte tutto il problema della conflittualità, che è forte, che vengono coinvolti, poi c'è che rispetto alla morte, questo me l'ha detto una signora in un percorso, mi ha detto non c'è nemmeno una tomba su cui piangere. E questa cosa mi è rimasta, sono delle frasi che ogni tanto mi tornano, ed è una delle cose su cui appunto mi torna spesso, dicendo che appunto se nella morte c'è questo tentativo di reinvestire affettivamente quello che mi ha lasciato questa persona in altro, in questo caso è molto più complicato, perché addirittura, soprattutto nelle separazioni subite, c'è una sensazione di tradimento forte, per cui è difficile reinvestire ciò che io in questo momento non conosco più di avere. Quindi secondo noi, era una riflessione che facevamo proprio in programmazione 2 settimane fa, bisognerebbe tenere distinti due campi, perché sono due, cioè la separazione ha poi un aspetto anche appunto più conflittuale, che va invece gestito con una tutela, con una prevenzione, eccetera. Però anche su quello non so se ci sono dei corsi, a parte la mediazione familiare, insomma. Però ecco, per gli insegnanti si è proposto come obiettivo per il prossimo anno questi corsi di formazione. Speriamo di riuscire ad attivarli, insomma, ecco, ci proviamo.
Io porto un attimo la mia esperienza.
Certo.
E soprattutto sull'ultima parte del discorso che ha fatto, quando ha accennato che quando qualcuno ha subito un lutto, poi i parenti, tutti se scappano, cioè non hanno quasi più coraggio di avvicinarsi. È successo anche a me, come il signore, ho perso un figlio, quasi 6 anni fa, e mi sono trovata dopo una difficoltà a riprendere rapporto con la gente, perché mi evitavano. Cioè c'era proprio la paura, non sapevano come affrontarlo. Io ho dato la tattica di cercarli, infatti qualcuno, perché sapevo che aveva piacere di parlarmi, guarda che si può parlare, sai, cioè ho recuperato tante persone, però ho trovato questa difficoltà e non ti aiuta affatto, perché sembra che sei diventata una poveretta, quella verso il figlio, sembra quasi una piaga, una qualcosa che ti sei attaccata, ecco. Quindi quella paura lì c'è.
Grazie molto. Questo è, ed è fondamentalmente una difesa di chi non ha subito il lutto, perché da parte mia, che non ho subito il lutto, se vedo la signora e non so che cosa dire, perché le frasi di circostanza meno male qualcuno ha imparato a non dirle, perché sono le cose che fanno per arrabbiare la signora. E secondo, vorrebbe dire entrare in relazione profonda, e quindi il fatto di chiedere, il fatto di dire ti fa piacere se facciamo, vediamo un caffè insieme, vuol dire che io in quel momento mi metto in gioco, perché non posso parlare del tempo, non posso parlare di quello che è successo ieri, ok? Oppure, quindi vuol dire che io mi metto in gioco e quindi per la difesa evito, e facendo sentire in colpa le persone quasi dire no, cosa ho fatto di male? E non so che è sbagliato, l'isolamento è una cosa
comunque
che...
Comunque non si parla più col cuore, eh? Io questo lo dico a tutti, compresa me.
Perché io ho scoperto veramente dopo 6 anni, perché anch'io sono 6 anni signora, io proprio ho cercato di evolvere il mio dolore, ma perché ho visto l'indifferenza delle persone, credetemi. Scusate se mi alzo perché questa cosa mi preme tantissimo. C'è proprio un distacco. Quando ti succede un lutto, le persone si staccano da te, come se tu avessi la peste. Ma non esiste. Non esiste, perché la morte appartiene a tutti noi. Noi nasciamo, moriamo. Quindi non c'è più questo contatto umano che è la nostra rovina. Perché noi stiamo veramente portando la rovina alla nostra società. Perché ognuno va a casa sua, prende la sua macchina, va a lavorare e pensa a quello che deve fare domani. È sbagliatissimo! Perché se noi ci diamo la mano questa sera, creiamo una sinergia, voi non ci credete, ve lo garantisco. Se ognuno di noi si prende una mano, noi creiamo un'energia enorme. Ma se io mi do la mano da sola, non faccio niente. Quindi se io questo dolore non lo condivido con qualcuno, come faccio a venire fuori da questo dolore? Pensateci, perché io oltretutto ho perso anche il lavoro, ma vabbè, è successo. Quindi non capisco perché una volta io e la Daniela veniamo da una scuola di suore, siamo state le campostrine. Quindi quando lei parlava della religione, noi neanche lì potevamo fare casino, perché c'eravamo la suora di religione, quindi era impossibile. Però credetemi, a noi ci hanno dato tanti valori, e non parliamo di tanti anni, vabbè, forse è un po' tanto, forse passiamo un po' tanti anni, però di anni. Ma perché adesso questo nelle scuole non lo insegnano più? Mia mamma lavorava. Tua mamma no, ma mia mamma lavorava e mi aveva messo le campostrine apposta perché il tempo che lo chiamano tempo pieno, lo facevano solo le scuole private. Eppure credetemi che a me mia madre non mi è mai mancata, perché comunque quelle suore che noi non vedevamo l'ora di uscire da quella scuola, incredibile, ma ci ha dato veramente tanto. Noi avevamo veramente delle professoresse che ci davano proprio come la signora, ci leggevano i tempi. Ecco, adesso.
Adesso ti legno.
Ecco, però quello che vorrei ritornare un attimo su questa cosa, non abbiate paura a parlare con una persona che ha subito un lutto, perché domani io non è che voglio portare sfortuna, ma può succedere a tutti. Quindi cerchiamo di aiutare una persona, di dare una buona parola. Se dentro di te in quel momento ti viene da dire ma perché il come stai ormai è meglio fuori dappertutto, ormai il come stai non fa più niente, il come stai veramente è io ho cambiato casa per il come stai, io non ne potevo più. Ma invece guardarsi negli occhi e dirsi va meglio oggi, posso darti una mano, magari non hai tempo, ma dilla questa cosa, perché una persona tanto sta talmente male che non prenderà mai il tuo tempo, però almeno sa che ha una persona con cui magari dice beh, questa persona mi ha pensato. Rifletteteci su questa cosa, guardate che veramente c'è un'indifferenza che ci porta, non ci porta bene tutta questa cosa qui.
Ma il concetto della rete che è nato 7 anni fa ha questo valore, cioè da quando noi abbiamo cominciato a tirare la rete di formazione è emerso un mondo sommerso, meraviglioso di persone che hanno voglia di stare insieme, io non sono mai così negativa, nel senso che vivo in relazione costante e questa esperienza di costruire famiglia ha dimostrato che c'è molto vuoto, cioè
tanto sommerso, bisogna solo tirarlo fuori. Forse le altre persone hanno bisogno anche di qualcuno che traini e che le faccia uscire dal guscio, no? Quindi se recuperiamo questa ricerca della relazione, perché la relazione è la base di tutta la vita sociale, familiare, qualsiasi tipo. Se non c'è relazione non c'è vita, ecco. Forse i ragazzi quando si ormai utilizzano anche questi social network, questi mezzi di comunicazione particolari che noi non avevamo, li utilizzano come dei giocattoli perché sono soli. Perché molti ragazzi che fanno sport, che fanno attività, non perdono molto tempo nella rete, io li vedo. Allora forse recuperare il senso della relazione, delle piccole cose, aiuta anche a saper affrontare la persona che ha subito il lutto, perché è una cosa del tutto naturale.
Questa è l'ultima frase, prego.
Mi allacciando alla signora. È vero che quando una persona è stata colpita anche l'altra dal lutto è più comprensibile e l'accetta di più e l'accoglie di più, ma quando una persona non è colpita dal lutto ha una fragilità dentro perché non sa come usare questa modalità di relazione per accoglierla e allora sembra che sia l'indifferenza perché scappa. Però ogni volta cogliere anche la difficoltà dell'altra persona ad accogliere chi sta soffrendo e non sa dare una mano.
E questa è la
realtà.
Bisogna anche.
Condivido tantissimo queste riflessioni, soprattutto quella che nel primo momento del lutto hai una vicinanza, la chiesa è piena, il telefono squilla, e anzi forse quello è il momento meno importante perché sei completamente frastornato e non sai nemmeno tu in che dimensione sei. Nel momento invece che poi si spengono le luci, il clamore va scemando, è lì che c'hai un enorme bisogno perché sei in totale solitudine. Tante volte noi dell'associazione veniamo, tra virgolette, un po' etichettati che conviviamo con i dolori e con le morti, però sembrerà assurdo, ma scompaiono i parenti e ci siamo noi che tra vittime andiamo in casa di altre vittime. Se c'è un bisogno anche solo di una parola, piuttosto che prendere un caffè, piuttosto che ci troviamo e facciamo la spesa insieme. Questo è anche. Però questo ci dà. Cioè questo bisogno di relazione è importantissimo perché da noi nasce un'altra. Purtroppo sfocia un problema nel problema, che da questi lutti ne nascono degli altri perché il sopravvissuto, il superstite, non riesce ad andare avanti e sfocia in casi estremi o sfocia in sfoghi che possono essere dati dalla depressione, all'alcolismo, all'uso di sostanze stupefacenti, ai casi estremi che non si sopravvive e si va al suicidio. Noi abbiamo avuto genitori che dopo lutti drammatici, dopo un mese, due mesi, un anno, e lì per noi è devastante perché anche noi non siamo in grado di, ci sentiamo veramente sconfitti anche noi.
Vedete che chi ha vissuto per paradosso dei dolori molto importanti, molto forti, sono quelle persone che hanno un valore aggiunto che ci dicono guardate che adesso dobbiamo vivere bene. Questo ci hanno insegnato, mi pare che ci abbia detto questa sera, no? Cioè, non voglio l'indifferenza, vado verso le altre persone, cioè che cos'è alla fine? Che comunque il dolore, la sofferenza l'ho incontrata, è inevitabile perché prima, quando diceva Vizio, giusto, può capitare. Io spesso quando affronto questo tema dico io oggi sto bene, ma non so dire se dopo lo sto bene, ma non per dire che mi succede qualcosa, ma non lo so davvero nella vita che cosa accade. Ed è questo aspetto di vita e di morte che non è contemplata. Voi provate a dirlo in un contesto che non è questo informativo, io quando siete sfidati, lo portate in ella, e altro altro da dire. Questo è quello che dicono. Quando non è niente di naturale, che non è nulla di così naturale come la dimensione della vita e della morte. Ma sono cambiati i valori, prima si parlava di valori, ok? Per cui adesso molto probabilmente, cioè quel cuscinetto sociale che ci aiutava ad affrontare il dolore, che erano i parenti, che era soprattutto la vicinanza delle persone, che era la, sicuramente anche la, la spiritualità, adesso questi non ci sono, cioè sono venuti un pochino meno. E quindi c'è questa grossa difficoltà di dover fare da soli, allora ci sono le associazioni, ci sono i gruppi di automotivo, cioè io tante volte mi sono chiesta, ma perché la gente viene a parlare di quando sta male, perché parla una persona? La, la mia nonna ne ha persi di figli, eppure non è venuta. O non ci aveva mai pensato, perché? Perché lei aveva le risorse accanto, noi non le abbiamo più e quindi siamo costretti a crearcele.
Siamo anche parlando di mondo e di egoismo.
Questa è la realtà.
Sì.
Se, allora, che il mondo si è cambiato è vero, dire andava meglio una volta non serve a niente, oggi si lotta in questo contesto ed è importante, arrivo subito, ed è importante essere qui nel qui e ora, altrimenti rischiamo di continuare a fare dei riferimenti che non hanno nessun senso. Non hanno senso, questa è la realtà ed è qui che noi dobbiamo vivere e stare, altrimenti siamo degli. Qualcuno che dice si stava meglio, ma allora non ce ne facciamo niente. Cioè io ho potere su qui ed ora.
Perché come nel gruppo, anche nella separazione, io ho vissuto in primis, io sono rimasta sola quando sono separata, io con un figlio, non ho più un amico, solo lei, che è ancora qua, veramente, devo dirlo. Non è paragonabile, per carità. Però io dico, nella separazione, collegandomi alla anche lì rimane sola.
Oh, sì.
E egoismo per me, perché da tante amiche che avevi ti separi e sei diventata per la mia.
Non era così.
No, infatti me ne sono accorta l'altro.
Sì, è vero.
La vera molto grave. La vedi nel bisogno.
Perché è facile da, parlare di amicizia.
Sì,
cioè è una parola che è vuota, la usiamo in modo improprio. Perché l'amicizia è un termine che è vasto, è profondo. Oggi i rapporti sono superficiali, c'è la superficialità, è valida. Bisognerebbe scavare un po' di più. Mancano i valori anche.
Forse non mancano, non li interiorizziamo
sufficiente.
Perché di fatto cioè, le agenzie educative continuano a proporre, le famiglie tentano di proporre.
Certo.
Il problema forse è che non siamo capaci di interiorizzare talmente in modo così forte, per cui se io penso che l'amicizia sia fondamentale, sono qui dopo tanto tempo. Se invece è una parola tanto per dire, allora non è un valore interiorizzato e non è un valore per me.
Perché l'essere umano non è più al centro, cioè la persona non è più al centro. Ciascuno di noi vive nel proprio orticello, nel proprio ambiente, molto ristretto, dimenticandosi degli altri. Una volta c'era questo.
Scusa, la signora del fondo che voleva aggiungere qualcosa.
Ti volevo dire che mi ritengo una persona fortunata, nel senso che io personalmente ho un anno. Innanzitutto ho trovato certi nemici fantastici, sono circondata non solo il primo mese da sempre da persone che mi vogliono bene, quindi le mie figlie, parliamo di quella più grande, ho trovato dei valori nei dei suoi amici di scuola, di pallavolo, di tutto incredibili, ho trovato la parola amicizia sopra ogni cosa e sinceramente non mi aspettavo un mondo così bello da come tutti ne parlano, se tutti parlano in un mondo vuoto, senza valori, senza amici, senza persone che ti vogliono bene, che ti fermano per strada. Fortuna, io tutto questo l'ho trovato, lo trovo tuttora, tutti i giorni, ed è quello che mi ha dato la forza di andare avanti, di combattere, dopo per ritardi, perché io ci sono stati, altre cose. Però io ho trovato delle persone che non sono, gente che va sul computer, nella rete, che va da tutto, per carità di Dio, però valori, soprattutto a dei mostri dei ragazzini, di adolescenti, di 13 anni, che mi hanno dato la pelle rotta e che con mia figlia, mi abbracci, ai funerali dopo, e tuttora che è passato un anno, per cui non è tutto così brutto come
questo ci aiuta.
Fortuna.
No,
fortuna forse.
Molto probabilmente c'è anche lo sforzo di comunque seminare, di creare relazioni, di stare in ambiente, per cui il fatto di avere delle persone importanti vicino aiuta e sostiene, questa è la testimonianza che si può fare. Allora c'è la difficoltà, c'è l'indifferenza, c'è tutto, ma è inutile che io dica c'è questa cosa. Io cosa posso fare? Io posso essere vicino a quella persona che sta male? Sì, scelgo di stargli vicino. Io posso parlare con quella persona? Sì. Cioè non serve a nulla a dire c'è tutto, devo impegnarmi io in prima persona. E la dimostrazione è che non è così facile, perché vedete che la platea di tante persone siamo un gruppetto. Quindi capite che anche il mettersi in gioco rispetto a queste tematiche non è così immediato, ma si può, cioè noi, cioè quello che secondo me dobbiamo e abbiamo il dovere di portare avanti, l'idea che si può stare accanto ad una persona che vive una grossa sofferenza, un dolore, una morte importante, e quindi che è anche nostra responsabilità farlo. E non ho alibi, non so cosa dire, non so cosa fare, non so, questi sono alibi, non ho tempo, sono alibi. Stare accanto si può, con le modalità che io sento. Posso anche dire, guarda, non so cosa dirti, però posso bere un caffè qua. Cioè, non immagini nemmeno cosa tu possa provare di fronte al fatto di aver perso un figlio. Non lo so, non lo posso sapere, però voglio starci. Con molta sincerità e anche autenticità da questo punto di vista. Non chiedono dei trattati alle persone, chiedono di esserci nel dolore e nella sofferenza. Però se noi non ci educhiamo a stare nel dolore e nella sofferenza, sfuggiamo. E allora quando ci capita, auguri. Nel senso che è molto più complicato da dire. Insomma.
Io direi che concludiamo, perché ormai è tardi.
Buon caso di
scusate, ma pensavo fosse così tardi.
Ringraziamo allora la dottoressa Rivolati per il suo intervento. E adesso abbiamo un paio di settimane, credo, di pausa, anche domani, e poi ci rivediamo con la Polizia Municipale e i coniugi Venati.
Ok? Grazie.
Grazie. Grazie. Mi piego alla cortesia del questionario di gradimento, grazie.
Non so come si spenga, come si spegne secondo te questo? Non vedo niente.